Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti al 16° episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Wargroove.
Ma prima di cominciare, come al solito, un po' di news.
Vogliamo ringraziarvi per le recensioni che finalmente stanno arrivando e vogliamo ringraziare appunto per le belle parole spese per il nostro podcast e anche per i voti alti, perché ci date sempre 5 stelle. E grazie ancora e continuate a farlo. Mandare i vostri apprezzamenti, i vostri vocali per richieste, come al solito.
Figo che su iTunes effettivamente il fatto che ci diate una recensione sia scritta sia con le stelle ci dà la possibilità di essere più visti in giro e quindi insomma continuate a farlo soprattutto lì, ma anche sulle altre piattaforme. Metteteci sui preferiti di Spotify, che è un'altra cosa che è molto interessante, anche perché Spotify è la piattaforma dove noi pubblichiamo fondamentalmente. Anchor.fm è la stessa pappa e ciccia in realtà con Spotify.
E a tal proposito volevamo chiedervi una vostra opinione. Infatti con Ace stavamo pensando insieme ad altri amici di proporre di iniziare un potenziale podcast sul wrestling. Noi siamo da sempre appassionati di wrestling e visto adesso il nuovo rimpasto del wrestling mondiale con tutte le federazioni, le indie, tutto quello che sta nascendo fuori, e pensavamo fosse una bella idea iniziare insomma un podcast che ne tratta. Quindi volevamo sapere anche cosa ne potevate pensare e se valeva la pena appunto cominciare.
Il podcast non ha ancora un nome, ma non ci tireremo indietro insomma dal dirvelo, e quindi se siete interessati vi daremo tutte le informazioni a tempo debito. Come al solito lo sponsor di oggi è humblebundle.com, un sito dove potete trovare tantissimi giochi e anche in versione bundle. Questa settimana c'è un bellissimo bundle che ha a che fare con gli RPG, dove dentro c'è Deep Sky Derelicts, che è un gioco futuristico però con il sistema di combattimento di Darkest Dungeon, se lo conoscete, che è un let's play che c'è stato sul mio canale, molto interessante. C'è anche Cat Quest, che è un bellissimo RPG action avventura, e poi ci sono altri due titoli molto interessanti che sono Pillars of Eternity, il primo uscito un po' di tempo fa, e Tyranny, un altro gioco molto interessante sempre della Paradox. Tutti questi giochi li trovate in bundle e se andate sul sito potete mettere come aggiunta al link quello che troverete in descrizione, cioè punto di domanda partner uguale Ace the Brave, che potete incollare in fondo a ciascun URL per darci il supporto per la trasmissione.
Ed ora un po' di musica.
È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Wargroove, che è il 146esimo Let's Play di Ace, è uscito nel 2019, sviluppato e pubblicato da Chucklefish per Switch, Xbox One e PC. È uno strategico a turni di stile fantasy, realizzato in ben 35 episodi per un incredibile totale di 19 ore e 50. È pubblicato praticamente all'uscita, ci ho giocato subito.
Eh sì, perché è un gioco che seguivo da tempo, dal 2017 quando è stato annunciato la prima volta, ed è il filone, diciamo, degli strategici a turni che stanno avendo un rinascimento, insomma, in questi anni, e questo è un rifacimento dall'inizio, un successore spirituale della serie di Advance Wars, ma anche di Fire Emblem. È stato comparato soprattutto a questi due giochi, anche se effettivamente vedrete con la spiegazione più che altro del gameplay, del modo di giocare, che si avvicina molto di più ad Advance Wars, mentre per ambientazione è più simile a Fire Emblem. Ed è un gioco che secondo me mi sono innamorato immediatamente appena l'ho visto, perché sapete che ho un debole per la pixel art e questo stile che è 16 bit avanzato. La generazione è quella del Game Boy Advance, per intenderci, primo Nintendo DS, quindi senza parti 3D e tutto quanto pixelloso, molto bello, dalle animazioni molto belle, perché appunto è un gioco moderno comunque. E Chucklefish tra l'altro ha un bel curriculum da cui parte, perché come produttore ha solo sviluppato un altro gioco che è piaciuto a tutti praticamente, che è Starbound, che è anche questo un successore spirituale, chiamiamolo così, di Terraria, che è un gioco che ha sbancato il lunario a suo tempo quando era uscito e continua a essere giocato oggi con continui aggiornamenti. Mentre come publisher, quindi come editore, ha Chucklefish ha permesso a Robotality ad esempio di pubblicare Halfway e Pathway, che sono due giochi. Halfway è un let's play del canale che, se non è ancora stato pubblicato, verrà pubblicato tra poco. Pathway è un altro gioco molto interessante, e ce ne sono tantissimi in realtà che sono stati pubblicati dalla Chucklefish, che è veramente una casa da tenere d'occhio.
E subito una cosa interessante del gioco è che, essendo uscito per come dicevo per Switch, Xbox One e PC, implementa il cross platform, perché nel gioco è presente una modalità per la creazione di schemi e di campagne che possono essere condivise con tutti i possessori del gioco in qualsiasi tipo di piattaforma. Quindi uno che crea una mappa nel PC può farla giocare a un utente della Switch, ad esempio.
Esattamente, col multiplayer versus, ma anche cooperativo, si può giocare in due contro il computer oppure in diverse fazioni, così come era negli Advance Wars con il multiplayer con il cavo dove collegavi due Game Boy Advance uno con l'altro. Qua c'è il cross platform, molto interessante perché c'è sia il creatore di livelli sia il creatore di campagne, quindi uno può creare anche tutte quante le cinematiche che stanno tra una missione e l'altra per raggiungere un obiettivo. E c'è chi ha fatto dei miracoli, perché su PC, visto che è uscito su Steam, c'è il workshop, o meglio non c'è il vero e proprio workshop, ma c'è il workshop interno, diciamo, al gioco, e ha permesso di creare delle campagne. Ad esempio è stato rifatto tutto Advance Wars in Wargroove, col sistema di Wargroove. Non è possibile importare quelle che sono le immagini aggiuntive, bisogna usare quello che viene dato dal gioco, ma magari in futuro si potrà fare, sarà molto più interessante anche quello. Quindi veramente da controllare, perché nonostante abbia una campagna molto lunga, che è quella che ho giocato in 19 ore, una ventina di ore circa ci vuole per finire la campagna, in realtà il gioco offre ancora tantissimo contenuto anche oggi.
Infatti, oltre alla campagna principale, come dicevi, ci sono altre modalità. Infatti, man mano che sbloccheremo i generali che poi ci accompagneranno all'interno della storia, verrà sbloccata anche una sezione di sfide in cui, scegliendo ogni personaggio, avrà una mini mini campagna, una mini storia di fatta di 5 missioni l'una, che ci permetterà di sbloccare contenuti aggiuntivi e oltre a sapere la storia diretta di ogni personaggio. E inoltre ci sarà una modalità enigmi, ovvero come diciamo come sulla settimana enigmistica, l'enigma degli scacchi, dove viene presentato uno scenario particolare e ci viene dato un turno per risolvere la situazione, che può essere in casi diversi o abbattere tutti i nemici, conquistare la roccaforte e via dicendo. E quindi lì sarà più che la tattica, la missione in sé, sarà farlo nel minor breve tempo possibile, perché appunto avremo un turno solo.
E quindi lì bisogna capire qual è la tattica corretta, quindi non è una cosa di forza bruta come alcune missioni suggeriscono, non tutte, ma alcune missioni possono suggerire questa cosa, ma qua bisogna proprio trovare la soluzione giusta. Ce ne sono poche di soluzioni possibili, a volte addirittura solo una, soprattutto nelle mappe più piccole, veramente si arriva al limite. Devo dire che sono anche ben bilanciate. Come sbloccabili abbiamo ovviamente tutte le mappe che possono essere rigiocate quando vogliamo, tutta la colonna sonora che è molto bella, la sentirete. Abbiamo scelto diverse canzoni con diversi stili che richiamano le varie fazioni soprattutto del gioco, e personaggi sbloccabili anche segreti, oltre che a tutta quanta la storia, la lore che c'è dietro, con la spiegazione anche da dove vengono i poteri dei singoli comandanti, chiamiamoli così,
e l'immancabile galleria, dove saranno man mano che sbloccheremo le stelle missione per missione, ci permetterà di sbloccare i vari disegni, concept art dello sviluppo del gioco.
Interessante, perché questo sistema, diciamo, fin da subito ci fa capire qual è il 100% del gioco, cioè non c'è niente di nascosto vero e proprio. In realtà c'è un personaggio che vi parleremo dopo, che è nascosto da poter sbloccare, però il gioco suggerisce quante stelle possono essere prese e in sostanza qual è il contenuto aperto del gioco da disbloccabile. Quindi per i completisti in realtà si dice, è già un vantaggio, insomma, avere tutto già pronto per essere completato questo gioco, che vi consigliamo tantissimo se siete appassionati del genere.
Ma ascoltiamoci un altro brano di questa bellissima colonna sonora.
Lo sapevi che sul nostro sito enciclopediadevideogiochi.it puoi trovare anche un link all'archivio, un grande database con tutti i giochi di cui abbiamo parlato, dentro le puntate, fuori dalle puntate, dentro i nostri social, ovunque. Un database ricco, pieno zeppo di informazioni che aspetta solo di essere esplorato da te.
Ma parliamo un po' della campagna di questo gioco, che inizia con le missioni tutorial, come più o meno tutti quanti i giochi del genere. Vi spiegano come si possono utilizzare le vostre unità, e all'inizio usiamo Sigrid. Sigrid è un personaggio particolare, perché è un vampiro, è una vampira, che si trova all'interno di un castello, il castello di Roxapedra per la precisione, e la sua missione è andare a uccidere il re. Quindi noi nella prima missione interpretiamo effettivamente uno dei cattivi, ci mettiamo a fare questa avanzata all'interno del castello, quindi ci viene spiegato come ci dobbiamo muovere, come funzionano le unità, come funziona l'interazione con le unità e come combattono. Ciascuna unità ha 10 unità di vita, o che è ovviamente una citazione di Advance Wars. Ci sono delle unità più forti contro le altre, quindi c'è questa situazione in cui c'è il vantaggio tra uno e l'altro, combattimento a distanza, combattimento ravvicinato. Ed è un po' il sistema del carta forbice sasso, in cui A vince su B, B vince su C e C vince su A, che è anche quello che è presente in Fire Emblem, con il sistema del triangolo delle armi, con lance, spade e asce in ordine. E appunto con Sigrid a livello storia arriveremo fino dal re Mercival, il re di questo regno Roxapedra, e alla fine lo uccideremo in questa prima missione.
non prima però di avergli chiesto una fantomatica chiave che al momento rimarrà però sconosciuta, quindi non sapremo effettivamente a cosa né diciamo a cosa le serve né la forma di questa chiave. Quindi passiamo poi dopo questa prima missione di intro al diciamo la vera protagonista della nostra storia, che è Mercia, ovvero la figlia del re, che in quel momento si trova al di fuori del regno per diciamo il suo addestramento con il suo mentore Emeric. Quindi suo malgrado viene a conoscenza della morte tragica del padre e quindi dovrà dirigersi di nuovo verso il castello dove dovrà diventare la regina, infatti in ordine di successione. E qui ci sarà un'altra missione di tutorial dove vedremo un po' più nel dettaglio alcune unità nuove, infatti non avremo più un personaggio solo ma ne avremo diverse finché non arriveremo al castello.
Qui la trama o comunque l'ambientazione strizza un po' l'occhio a effettivamente Fire Emblem, soprattutto al primo Fire Emblem, quello che non è neanche uscito in Italia effettivamente, ed è stato fatto, sono stati fatti nel corso della storia tantissimi remake, però il personaggio di Marth, che è il primo protagonista del primo Fire Emblem, che magari molti di voi conoscono perché è stato introdotto nella serie di Super Smash Brothers, intanto ha i capelli blu e la protagonista qua ha i capelli blu come gran parte dei protagonisti di Fire Emblem, è un nobile come la maggior parte dei protagonisti di Fire Emblem, come detto poc'anzi, e tra l'altro proprio con il primo Fire Emblem abbiamo una situazione simile in cui c'è una guerra scatenata e il protagonista, l'erede al trono che scappa, fugge via a est, come farà Mercia effettivamente in questa storia, e quindi c'è un richiamo abbastanza forte all'ambientazione, alla storia, mentre nel gameplay siamo sempre su Advance Wars.
Quindi come dicevi la fuga che dovrà purtroppo effettuare Mercia sarà subito dopo o poco dopo insomma la sua incoronazione. Infatti verrà subito invaso il regno di Roxapedra dal vicino regno di Malheim e dal loro capo Valder, che diciamo farà parte della schiera di Sigrid, che inizialmente aveva ucciso il re. E le loro forze saranno troppo forti perché appunto un attacco preventivo, e non avendo ancora l'esperienza necessaria sarà costretta a fuggire dal proprio regno e a dirigersi a fuggire letteralmente dal confine per rifugiarsi nel regno a fianco.
Qui parte l'avanzata all'interno di quello che è un bosco effettivamente, dove fuggendo dalle truppe blu, che è effettivamente questo Malheim, e noi siamo i rossi, quindi questo è un richiamo a Advance Wars, perché l'Orange Star in realtà è Orange, sarebbe Red Star, ma per motivi politici hanno evitato di mettere il rosso in Advance Wars, contro i blu della Blue Moon. Qua siamo praticamente nella stessa fazione. Ci viene presentata una terza fazione all'interno del bosco ed è molto interessante perché sono i Floral, che è una razza che proviene da Starbound, quindi dall'altro gioco di Chucklefish, quindi il tutto viene unito nello stesso mondo e si capisce insomma che i Floral sono degli alieni fondamentalmente che vivono in questa foresta e sono capitanati da Dito Verde, ma noi lo conosceremo dopo, il Dito Verde tipo il nome del loro capo, ma li conosciamo inizialmente tramite Sedge, che è una specie di assassino come personalità questo personaggio, e parla intanto con la S aspirata come un serpente insomma, e lui è un cattivo effettivamente, quindi ci attaccherà. Molto spesso ci sarà questo equivoco iniziale del vi attacco e poi capiamo in realtà che siamo tutti buoni e quindi stiamo dalla stessa parte.
Sì, perché inizialmente essendo noi di un regno rivale, diciamo di un regno confinante, e non avvisando perché è una situazione d'emergenza, verremo scambiati per degli invasori.
Centinaia e centinaia di truppe morte per un equivoco in cui bastava parlarsi. Comunque man mano che andiamo avanti scopriamo appunto anche una cosa interessante, sono il War Groove, effettivamente il nome del gioco ha senso perché è il potere speciale, che anche questo deriva da Advance Wars, dove possiamo fare determinate cose. Ad esempio Mercia può curare le unità alleate, Emeric può fare uno scudo, il cane Caesar, perché c'è anche il cane Caesar, ha la possibilità di far muovere di nuovo le unità alleate, così come faceva il ballerino o la danzatrice di Fire Emblem ad esempio, e tanti altri insomma. Valder evoca gente, e il Dito Verde, se non mi ricordo male, fa le radici per poter difendere in giro, e eccetera eccetera, tantissimi poteri. Interessante perché a differenza di Advance Wars in questo caso le unità eroe sono sul campo e quindi possono essere utilizzate attivamente, sono molto più forti di tutte quante le altre unità base, ma al tempo stesso se muoiono loro finisce la missione.
Inoltre qui qui farà la sua comparsa un'altra meccanica aggiuntiva del gioco, che non sarà solo la gestione delle truppe, ovvero il movimento, i combattimenti, le cure, ma anche gli edifici, ovvero verranno presentati tre tipi di edifici, ovvero la roccaforte, che sarà il quartier generale, che solitamente funge da condizione di sconfitta se viene conquistato il nostro, di vittoria se conquistiamo l'avversario, le caserme, che ci permetteranno di creare delle unità a scelta in base ai soldi che avremo, e i villaggi che appunto una volta conquistati, ovvero partiranno inizialmente liberi, diciamo non controllati da nessuna fazione, e una volta controllati ogni turno ci forniranno un determinato valore di soldi che ci permetterà di creare unità nelle caserme.
Interessante, perché è una specie di evoluzione rispetto a quello che era la meccanica introdotta negli Advance Wars in generale, perché non sono semplicemente generatori di soldi, ma diventano vere e proprie unità quando vengono conquistate, perché avranno una loro barra di energia e potranno anche difendersi con la truppa che ci avete messo dentro, quindi andare a conquistarla è un vantaggio non da poco, e per conquistarla la nostra volta dovremmo far fatica, insomma attaccare il villaggio prima di poterlo liberare e poi conquistare. Questa cosa è interessante perché dal punto di vista strategico a volte può essere utile correre a conquistare più velocemente i villaggi possibili, a conquistare più villaggi possibile, in modo da avere una linea difensiva e poi fargli arrivare l'unità.
Ma anche al tempo stesso permette di diminuire le risorse dell'avversario. Infatti, se noi conquisteremo più villaggi del nemico e distruggeremo, diciamo, i suoi villaggi, avrà meno soldi da poter utilizzare per creare unità, quindi avremo anche il vantaggio di tempo. Infatti ogni turno potrà creare meno unità, mentre noi potremmo crearne in abbondanza.
Altra cosa è la meccanica del rinforzo, che è un'altra cosa molto interessante, perché le unità non possono curarsi automaticamente a meno che non si usi il potere speciale di Mercia, e quello che hanno per poterlo fare, che in Advance Wars era la possibilità di unire due unità tra di loro, in questo caso possiamo rinforzarle perché andiamo vicino a quello che è un villaggio, e dal villaggio escono praticamente i punti ferita e diventano parte integrante dell'unità alleata. Quindi è un indebolire il villaggio, che però recupera persone nel tempo, quindi recupera vita nel tempo, ma al tempo stesso ci ricarichiamo l'unità. Ed è molto importante saper bilanciare bene tutti questi aspetti, perché comincia a diventare complesso, insomma, quello che dobbiamo affrontare.
Inoltre, e particolarmente, diciamo, nella parte della storia in che passeremo all'interno dell'impero delle piante, insomma dei floral, è introdotta la nebbia da guerra, la fog of war. Infatti esplorando il territorio sconosciuto delle mappe, proprio delle nostre missioni, non saranno completamente visibili, ovvero vedremo a grandi linee dove sono dove sono le strutture, però una a mano che ci avvicineremo e quindi sbloccheremo parti visibili della mappa, scopriremo delle unità che magari prima non vedevamo, e quindi rischiamo anche degli attacchi di sorpresa, quindi bisogna essere parecchio prudenti e diciamo non ci viene incontro al gioco, ci lascia proprio tutto da scoprire.
E qui è molto importante ogni singola casella, perché ovviamente se non l'abbiamo detto prima, il gioco è a turni e si svolge tutto su una scacchiera fondamentalmente, in cui ogni casella ha delle proprietà particolari, che possono essere pianure, montagne, laghi, fiumi, foreste, e ciascuna di queste dà bonus e malus. Ad esempio, se io metto un'unità su una montagna vedrà più lontano, se la metto dentro una foresta è più difficile da vedere e quindi può tendere imboscate, e così via. Ad esempio su una in mezzo all'acqua si muove più lentamente, ma al tempo stesso è anche più esposta ai danni.
E un'altra cosa derivante appunto dagli scacchi è anche che cliccando sulle unità nemiche potremo vedere anche le opzioni di movimento e di attacco, quindi potremo anche scegliere e decidere la strategia migliore per dove posizionare le unità, in modo che non siano a rischio di venire colpite. Ad esempio, soprattutto lo vedo che nel Let's Play l'hai fatto parecchio con gli arcieri, che ti mettevi sempre a distanza di sicurezza in modo che gli arcieri erano costretti a muoversi e quindi perdevano il turno per attaccare, quindi non ti attaccavano di anticipo, diciamo.
La maggior parte delle unità che vengono introdotte, visto che ne hai parlato, combattono in corpo a corpo, quindi nelle quattro caselle adiacenti, oppure ci sono delle unità invece che combattono a distanza, quindi possono muoversi e attaccare, alcune possono muoversi e il turno successivo attaccare, e sono soprattutto le catapulte, le baliste, quindi unità che hanno bisogno prima di muoversi per prepararsi per colpire il turno dopo. E tu tutto è giustificato qua, devo dire che tante unità che rendono questo scacchi futuristico molto, molto interessante, futuristico nel senso moderno, diciamo, più complesso rispetto agli scacchi. Man mano che andiamo avanti ci vengono introdotte sempre più unità, fino a quando faremo pace finalmente con la fazione dei Floral e il dito verde darà l'incarico a Nuru, che è un personaggio di Starbound, effettivamente esiste anche in Starbound uguale identico, di accompagnarci. Lei, che è una cacciatrice, conosce benissimo il territorio e ci porterà a un altro stato, che è il nostro obiettivo fin dall'inizio, insomma, cercare di andare a cercare aiuto da una vecchia amica di Emeric nel regno di Kantar per cercare l'imperatrice Tenri. Il regno di Kantar è ovviamente di ispirazione orientale, in cui tra l'altro è interessante perché deve esserci una lore interessante dietro, delle leggende belle dietro, perché tutti i personaggi, soprattutto nobili, hanno tutti una maschera addosso. L'imperatrice ne ha una sulla testa, suo figlio anche, ma è un coniglio diverso, insomma ci sono molti richiami a quella che è la mitologia giapponese, e lo stesso Ryota ad esempio ce l'ha sul petto come armatura e così via. Bello perché arriveremo a Kantar, ma anche qua equivoco, e quindi cominceranno ad attaccarci come invasori.
Quindi ci ritroveremo a nostro malgrado ad affrontare le truppe di Kantar, che sono sì, come dicevi, di ispirazione giapponese, ma anche forse in qualche modo anche di più di ispirazione cinese. Infatti l'esercito ricorda molto l'esercito cinese medievale, diciamo. E qui diciamo noi li combatteremo perché in realtà vogliamo il loro aiuto. Infatti loro sono alleati di Roccapedra e sono alleati commerciali. Infatti sono gli unici che hanno la flotta via mare, che è un nostro obiettivo, avere sia la flotta che le risorse per poter organizzare diciamo la riconquista del nostro territorio.
Un'altra delle tre grandi questo gioco è fatto di tanti tre, secondo me, il fatto che abbiamo appunto unità diverse. In questo caso abbiamo unità di terra, che le abbiamo viste fino adesso, abbiamo delle unità marine e quindi cominciano anche a introdurre quelle che sono le navi da trasporto, anche una razza proprio di personaggi che possono nuotare, quelle che sono i fanti di mare, non mi ricordo esattamente come si chiamano, ma ci importa abbastanza poco, oltre che al fatto che ci sono le tartarughe marine che mi piacciono tantissimo, e così via, fino anche alle unità aeree, che in questo caso sono uno zeppelin, quindi un vero e proprio mongolfiera per poter trasportare le truppe, e anche dei draghi, quindi dei veri e propri draghi, che sono l'unità più forte del gioco, ma anche la più costosa e la più difficile da governare.
Quindi diciamo che anche questo regno di Kantar è caratterizzato in maniera un po' più sia tecnologica ma anche mitologica. Infatti ci sono creature mitologiche tipo il drago, ma anche molta tecnologia, quindi le navi, gli aerei, rispetto magari a Roccapedra, che invece è più stile medievale, quindi castelli, trabucchi, cavalieri, eccetera. Appunto è molto caratterizzato, ogni regno è molto caratterizzato,
e questo si vede anche nel design delle truppe, perché ciascuna fazione ha tutte queste truppe, ma ciascuna ha un nome diverso per la truppa, quindi ad esempio quello che è il soldato per i rossi, che sono appunto medievale europeo, diventa il ferfante per il regno zombie, appunto sono degli scheletri, diventa delle truppe floreali, insomma, con ancora diverse, e poi appunto ci sono le truppe di ispirazione orientale, medievale orientale, dove ad esempio c'è il Vol Tengu, e quindi c'è la citazione del tempo del Tengu, che è un spirito orientale, e così via, c'è l'Orso Lampo, insomma lo vedete guardando anche le singole maschere che queste unità indossano, che richiamano molto tutta la mitologia e tutta quanta quella che sono gli spiriti di ispirazione cino-giapponese. Per chiudere, un'altra cosa che a me piace tantissimo è il fatto che i draghi sono completamente diversi. Allora, il drago dei rossi è il drago di Dragon Trainer, immaginatevi quello di ispirazione, perché comunque tutti i personaggi sono rappresentati come super deformed, si dice, o cartunoso, insomma, come stile, con personaggi dalla testa grande, dal corpo piccolo, e i draghi sono pucciosissimi, secondo me, mentre il drago Blue è un drago di ispirazione più cattivo, e quindi è un drago che è un non morto, mentre ad esempio quello giallo, quello verde è fatto di foglie, e quello giallo è un drago meccanico, quindi è un drago che assomiglia molto di più al drago del capodanno cinese, però è fatto appunto di ingranaggi e di legno e di acciaio.
Dopo svariate missioni riusciremo a metterci d'accordo con il regno di Kantar, con l'imperatrice, e quindi spiegheremo la situazione e quindi ci faremo dei nuovi alleati, e in questo caso avremo, come dicevo, raggiunto il nostro scopo, quindi avremo raggruppato abbastanza truppe, risorse e mezzi di trasporto per organizzare la riconquista di Roxapetra. Non prima che però il figlio dell'imperatrice, ovvero il piccolo Koji, si unisca alla nostra combriccola di eroi. Inoltre però da notare che durante il nostro viaggio verremo rincorsi, verremo inseguiti da un elemento di ogni fazione. Infatti ci sarà Sedge, sempre dei Floral, che, come dicevi, essendo un po' il cattivo, ce l'ha un po' legata al dito verde e quindi ci inseguirà, perché non gli andiamo bene. E ci sarà inoltre Ragna, che sarà la nostra rivale del regno blu, ovvero quelli che hanno conquistato il nostro regno inizialmente, che è una vichinga non morta che ha deciso, insomma, che è la nostra rivale, nemica giurata, e ci sta inseguendo per tutto il mondo.
Sì, giustamente hai detto vichinga, si chiama Ragna, così come si chiama Sigrid un altro, sono tutti di ispirazione invece nordica, e quindi vedete che sono tante culture che si mescolano e vengono mescolate all'interno di una serie. Ragna tra l'altro è blu con i capelli rossi e Mercia è rosso con i capelli blu, quindi sono effettivamente uno l'opposto dell'altro. E tra l'altro interessante, e secondo me è una cosa che si vede molto poco e spero che si veda di più nei videogiochi, che i gialli, il gruppo di Kantar, è composto appunto dall'imperatrice che ha il suo figlio Koji, ma c'è anche Ryota è un personaggio secondo me molto interessante, uno perché è innamoratissimo di Mercia, però è un guerriero, e quindi è il guerriero solitario che non deve esprimere i suoi sentimenti. Ma la cosa interessante, che secondo me mi è piaciuta tantissimo, è il fatto che è meno matto, non ha le gambe lui, ha delle gambe metalliche che tra l'altro utilizza per la battaglia, e quindi il fatto che ci sia un personaggio con una disabilità effettivamente rappresentato all'interno di questa di un videogioco è un punto a favore, insomma, ancora di più per questo tipo di gioco.
Sì, e si sposa particolarmente con come è rappresentato il regno di Kantar. Infatti è una specie di mecha samurai,
esattamente, e il suo potere che gli permette di muoversi attraverso i nemici colpendo tutti quelli che sono in mezzo ricorda anche lo spadaccino Gaemon di Lupin, che passa attraverso tutti e poi chiude la spada e tutto si distrugge.
Ora che avremo il nostro esercito al completo, potremmo ripartire alla volta di Roxapetra per la riconquista, però prima ci viene data la possibilità di fare alcune missioni secondarie che ci porteranno a conoscenza di una sgangherata tribù di banditi che stanno mettendo in difficoltà le isole attorno, e quindi ci saranno delle missioni mirate con protagonista Caesar il cane, quindi non prenderemo il comando di Mercia ma di Caesar, e ci occuperemo di liberare le isole dalla minaccia di questi banditi, che scopriremo alla fine essere dei normalissimi villici, infatti alla fine avranno, dopo l'ennesima sconfitta, si renderanno conto di essere continuamente battuti da un cane, per quanto un cane imperiale, e quindi decideranno di tornare alle loro mansioni, quindi uno fa il contabile e si scopriranno anche i loro nomi, che sono nomi normalissimi, quindi a differenza di nomi epici dei vari protagonisti della storia, c'è questo piccolo siparietto comico, insomma, di queste missioni,
che rende molto di più in inglese. Qua purtroppo non è stato tradotto benissimo in italiano, perché loro si chiamano Paul, Neil e l'ultimo nome è Greg, si chiamano, quindi sono dei nomi comunissimi che in mezzo ai Mercia, Ragna e tutti questi nomi altisonanti veramente stonano. In italiano li hanno tradotti come Vito, che secondo me è bellissimo come nome, ma gli altri due si chiamano Alcap e Totor, che sono nomi un po' particolari. Se li avessero chiamati, Aldo, Giovanni e Giacomo, una roba del genere, per fare la battutina, ci stava benissimo.
Vito, Gino e Pino,
tipo. Esatto, una roba del genere.
E salutiamo tutti Vito, Gino e Pino, esatto, che ci stanno ascoltando, non vorremmo offendere nessuno.
Siete delle persone speciali immortali nei nostri cuori, ma era per dire dei nomi insomma che si possono usare tutti i giorni. E ma continuiamo, tra l'altro un'altra cosa secondaria, tutte le missioni secondarie a parte quelle di Caesar servono per approfondire quella che è la storia e quindi andare a creare il legame tra Mercia e Ryota, oppure andare a conoscere ad esempio Koji all'inizio, visto che è un bambino, sbaglia alcune cose e poi ci sono le missioni in cui lui si redime per imparare insomma a combattere anche lui. Quindi ci sono tanti piccoli viaggi e tanti piccoli archi narrativi che ciascuno dei personaggi fa. Dal punto di vista del gameplay in generale, lo introduciamo qua prima di passare alla fine della storia, c'è un altro filone di missioni secondarie che ha a che fare con Mercival è il re deceduto ormai di Roxapedra, e ci sono delle missioni in cui Emeric, che è il mago di corte che insegue e fa da tutore alla regina Mercia, troverà dei posti, dei luoghi lungo il percorso dove poter evocare lo spirito del re, che ci parlerà e pian piano ci darà gli elementi della storia, quindi farà da explanation, da spiegazione di quello che effettivamente è. Ci spiegherà pian pianino la chiave di cui Sigrid parlava all'inizio, e pian piano verremo a sapere dell'esistenza di questo Requiem, che è un potere assoluto che potrebbe anche distruggere il mondo. E quindi ci sono dei riferimenti a Ragnarok, alla fine del mondo in generale, che se ci pensate in tutte le culture che abbiamo esplorato fino adesso c'è un elemento di unione. Questo tipo di missioni, le missioni in generale hanno diversi obiettivi. Un obiettivo è distruggere tutti quanti gli avversari, un obiettivo è conquistare la fortezza degli avversari. A volte possono essere insieme queste due cose, quindi o sconfiggere il capo dei nemici oppure conquistare la base, anche se non avete sconfitto tutte le unità, mentre in questo caso è raggiungere il punto B, dal punto A al punto B, e poi dal punto B vi verrà dato un terzo punto C da raggiungere e così via. Quindi si può usare una tattica completamente diversa, che è anche pacifista a volte, e farlo nella maniera più breve possibile dà pian piano degli sblocchi. Forse lo sblocco più difficile, cioè sbloccare Mercival, non è per niente facile, perché prevede dei movimenti precisi da fare lungo ogni turno.
Quindi il nostro assedio finale può avere inizio, quindi con la nostra flotta raggiungeremo da sud il regno rivale di Malaheim, che è quello che precedentemente i blu, diciamo, che hanno conquistato il nostro territorio, e ci ritroveremo a combattere contro il loro capo, ovvero Valder, accompagnato da Sigrid e Ragna. E in questo caso le missioni si divideranno, infatti avremo tre generali che si dovranno occupare di combattere l'armata di Malaheim, e tre eroi, tra cui Mercia, che si dovranno occupare di sconfiggere direttamente il capo, ovvero Valder, che in questo caso, una volta sconfitto, si capirà che non è il vero cattivo. Infatti, come capita in molti giochi, in molte storie, anche mi viene in mente ad esempio Final Fantasy, che quello che dovrebbe essere il cattivo in realtà non è il cattivo finale, ma è stato usato da un cattivo ancora maggiore.
E quindi, colpo di scena, alla fine Valder non è il cattivo, ma il cattivo vero e proprio è Sigrid, che ruberà quella che è la spada di Mercia, che si scopre essere la chiave. Quindi chiave, spada, vi ricorda Kingdom Hearts, qualcosa del genere, questa chiave che appunto Mercia si porta dietro dall'inizio del gioco, e Valder, sentendosi tradito appunto dal suo logotenente, deciderà di allearsi e quindi di mettere fine alla guerra tra i rossi e i blu, di allearsi con noi per la battaglia finale contro Sigrid.
Infatti scopriremo che Sigrid, con l'aiuto della nostra spada, appunto ha scoperto che è la chiave per ottenere questo nuovo potere, e le permetterà di rievocare quest'arma Requiem di cui parlavi prima, che praticamente si scopre un po' di loro, ovvero che prima delle vicende della nostra storia inizialmente c'erano due vecchi imperi che dominavano tutto il mondo, che però ovviamente sono andati in guerra, e uno di questi due regni, per prevalere, ha creato quest'arma potentissima che è Requiem, e solo che appunto era talmente potente che ha distrutto il mondo ed era stata sigillata per evitare che tutto ciò si ripetesse. Quindi noi inseguiremo Sigrid nell'isola destinata dove risiede questo Requiem dormiente, riusciremo a sconfiggerla, quindi è una cosa anche molto particolare che Mercia tende a non uccidere, a non uccidere gli altri generali, infatti è molto però in questo caso Sigrid, essendo anche la colpevole dell'uccisione del padre, diciamo verrà costretta a eliminarla, quindi Sigrid verrà, diciamo, verrà uccisa, solo che il rituale sarà troppo tardi per fermare il rituale, e quindi Ragnarok Requiem si risveglierà sotto forma dello spirito di Elodie.
Particolare perché nella tutta la spiegazione della lore precedente vede questi due imperi combattersi l'un l'altro, e qua scopriamo tutta una serie di citazioni alla musica, effettivamente, perché il cattivo finale si chiama Elodie, i regni si chiamavano comunque con cacofonia, mi ricordo, un qualcosa del genere, e l'altro regno si chiama, adesso non me l'ero segnato, comunque ci sono tutta una serie di riferimenti a quelle che sono la musica, così come Kantar, perché effettivamente Kantar è stato tradotto in italiano, ma in inglese si chiamava Evensong, quindi vedete che sono dei rimasugli di questa epoca passata in cui la musica dominava tutto quanto. E andremo a combattere Elodie, che è questo personaggio della fazione viola, quindi uno si aspetta che i neri siano i cattivi, invece erano i banditi, ma abbiamo la fazione viola di Elodie con dei nemici che sono di tutti i tipi, quindi interessante che i nemici viola sono tutte le altre fazioni messe insieme, quindi ci sono sia personaggi medievali europei in viola, sia orientali, sia anche di zombie e di floreali, tutti in versione viola, che dovremo combattere all'interno di questo vulcano nell'isola centrale, che si vede dal primo episodio che finiremo lì a fare il combattimento finale, telefonatissima per sconfiggere Elodie.
Aggiungo solo che la particolarità, come dicevi, che è tutto riferito alla musica, e in particolare l'arma finale Requiem, che è uno strumento a corde, infatti è una viola, infatti sarà diviso una spada e uno scudo, che sarà lo scudo, sarà il corpo dello strumento, e la spada sarà l'arco con cui si suona.
Quindi effettivamente ci sono anche questi richiami musicali, anche Requiem stesso è una modalità di esecuzione della musica, e alla fine sconfiggeremo Elodie, quindi alla fine è tutto a posto, non c'è più la fine del mondo, grazie a tutti a casa, dite, no? Invece il Requiem rimane lì, perché sì, Elodie dice ho trovato la pace e me ne vado via, ma il Requiem è ancora lì da distruggere, quindi Mercia decide di riprendere la spada, ma riprendendo la spada viene evocata Mercia Tetra, che è questa versione negativa, che è un altro stereotipo dei videogiochi, in cui c'è alla fine, l'abbiamo visto in Prince of Persia e lo vediamo dovunque, dove c'è l'ombra cattiva da sconfiggere,
e anche ad esempio in Legend of Zelda 2, che il combattimento finale sarà noi contro la nostra parte oscura. Infatti la Mercia Tetra si presenterà a noi come la nostra versione potenziata, ovvero noi che avremmo accettato il potere di Requiem, quindi diciamo sarebbe la nostra versione futura, diciamo il futuro alternativo in cui noi abbiamo preso il potere di Requiem e dominiamo sul mondo.
Ma alla fine riusciremo a sconfiggere anche lei, e quindi tornerà alla pace nel mondo, fondamentalmente Mercia è a posto, e il gioco si concluderà con i titoli di coda e una bellissima foto finale, un selfie collettivo con tutti quanti i personaggi insieme, e nei titoli di coda c'è anche l'animazione di tutti i personaggi che ballano, che secondo me è fantastica, da vedere assolutamente. Ma godiamoci anche un po' di musica che è tratta dal tema finale.
Dunque era la storia della campagna principale di Wargroove, in cui il finale, come dice anche nei video, lascia parecchi spunti per un papabile, un possibile Wargroove 2. Infatti possiamo ad esempio pensare che dalla storia di Ryota con Mercia diciamo possa trattare della generazione successiva,
che potrebbe essere un'altra citazione di Genealogy of the Holy War, che è un altro gioco di Fire Emblem, in cui, ma in realtà anche in più giochi di Fire Emblem, Emblem succede questa cosa in cui abbiamo sia il padre che il figlio, anche in, nei Fire Emblem, quelli per Game Boy Advance, due sono collegati direttamente uno dietro l'altro, dove c'è questa cosa delle generazioni. Interessante ad esempio che questo finale aperto potrebbe essere collegato anche al fatto che la Chucklefish ha fatto Starbound ambientato nel futuro, ha fatto questo Wargroove ambientato nel passato, e manca qualcosa in mezzo. Si parla nell'area di un possibile Stargroove, che potrebbe essere l'unione dei due giochi, o comunque qualcosa ambientato in un'altra epoca storica a metà, che ha magari discendenti di uno o dell'altro. Tra l'altro, se ci pensate, in Starbound c'è esattamente Nuru, che è un personaggio che c'è anche qua, quindi è sopravvissuto tutti questi anni, questa cacciatrice, quindi deve esserci un collegamento di altro tipo prima o poi.
E poi volevo fare un'altra segnalare un'altra cosa particolare, è che noi nella campagna abbiamo effettivamente ucciso Sigrid, però nei titoli di coda vedremo anche la sua animazione tra gli altri che danzano, quindi vedremo tutti i personaggi che ballano e ci sarà anche Sigrid. E nella foto finale che dici che sono tutti messi in posa, in un angolino, anche se girata di spalle, ci sarà la stessa Sigrid, quindi ci viene, non so, ci viene dato un piccolo detto, magari non è, o si è salvata in qualche maniera, non si sa. Vediamo.
Tra l'altro, praticamente molto interessante, perché tutto il setting è a parte la prima missione, fondamentalmente, che è Fantasy Dark, in cui appunto c'è un'uccisione, poi è molto all'acqua di rose quello che succede, perché non muore nessuno, è tutto quanto bello, a parte centinaia di migliaia di truppe che muoiono, ma vabbè. Tra l'altro è un gioco in cui non c'è sangue, ma le unità esplodono, no, come si può dire,
si vaporizzano,
esatto, quindi scompaiono dall'esistenza, che è anche una specie di citazione, o comunque un modo per rappresentare il tutto come se fosse fatto di carta, mi viene in mente. Cioè abbiamo la mappa del gioco, abbiamo tutti i menu che richiamano proprio le pergamene che si aprono, e quindi ha questo sapore da anche gioco da tavolo, in un certo senso, in cui immaginatevi un personaggio che lo stracciate, lo buttate via, e effettivamente succede alle pedine proprio così.
Oppure come, più che gioco da tavolo, come gioco di ruolo, quindi proprio un GDR, in cui quando il personaggio muore si straccia la scheda personaggio, quindi viene buttata via per passare alla prossima.
Tante piccole citazioni, o comunque tanti piccoli richiami a quello che è l'universo nerd, di cui io e Yuga ormai facciamo parte da secoli praticamente, e quindi molto molto figo. Che dire, possiamo passare anche alle considerazioni finali sul gioco?
Ma prima ascoltiamo un ultimo pezzo.
Bene, siamo arrivati ai voti. Tu cosa ci dai, Yuga?
Io ci do ben 3.5 colossi. Questo gioco mi piace particolarmente.
Quindi 3 colossi è tipo un cane, perché è più piccola la comunità.
Sì, diciamo, 3 colossi più una crollata. Come dicevo, allora, questo gioco mi è piaciuto particolarmente. Non, come ho detto altre volte, non sono un patito degli strategici particolari, però rispetto agli strategici tempo reale preferisco gli strategici a turni, come ad esempio può essere un Robot Wars, che sono tra i miei preferiti perché unisco anche i robottoni. E mi piace tantissimo la grafica, come sono caratterizzati i vari regni, proprio si capisce, cioè non è tutto un minestrone della stessa cosa, ma anche nelle stesse unità, come dicevi, sono molto caratterizzati. La storia, per quanto può essere un classico fantasy, è molto ben raccontata, e è bello che ci sono anche tanti personaggi fondamentali, cioè ci sono tanti generali che comunque hanno un loro perché nella storia. E quindi, al di là appunto della durata del gioco, che può essere anche parecchio lunga, perché insomma 20 ore sono, può essere anche estenuante, mi è piaciuto molto. E tu, Ace?
E io do invece 4 stelle su 5, come le stelle appunto del gioco. Questo gioco è molto figo, mi è piaciuto tantissimo il fatto che ci sia questa 100% diciamo da raggiungere del gioco, una storia molto interessante anche se banale da un certo punto di vista, interessante per come si sviluppa e come si sviluppano tra l'altro i singoli personaggi, e apprezzo tantissimo il fatto che si possa creare qualcosa da questo gioco, e quindi tutto l'aspetto anche multiplayer che ci sta dietro, molto figo, e che dà quella che è la rigiocabilità a questo gioco, che in realtà, se ci fosse stata solo la campagna, uno finisce la campagna, finito, e non lo gioca mai più. Cosa manca a questo gioco? Mi aspettavo molto più simile a Fire Emblem, nonostante sia un fan sia di una che dell'altra serie, mi aspettavo di trovare una caratteristica che fa parte di Fire Emblem, che è il permadeath, cioè la morte permanente, e quindi di avere delle unità eroiche e di costruirsi, diciamo, che effettivamente è quello che succede all'interno della storia. Noi costruiamo un party man mano che andiamo avanti, perché partiamo in tre rossi e poi si aggiunge un blu, si aggiunge un verde, si aggiunge un giallo, man mano che andiamo avanti. Però se lo vediamo, insomma, mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca, perché mi sarebbe piaciuto avere questa morte permanente, quindi dare più peso ad alcune unità che avrebbero dato poi dei finali alternativi. Quindi manca un personaggio, manca un altro personaggio, che è una cosa che fa parte di Fire Emblem, ma è solo una mia aspettativa, quindi una mia aspettativa mancata. Quindi se lo consideriamo in realtà come degno successore di Advance Wars, direi che merita tantissimo, perché è un giocone. E tra l'altro le singole unità, come dicevi anche tu prima, Yuga, hanno a che fare proprio con gli scacchi, perché ci sono i fanti, ci sono i cavalli, ci sono gli alfieri, che sono effettivamente quelli che curano gli altri, ci sono le torri, che sono la tua unità preferita, i colossi, che tra l'altro nella versione gialla sono i mech, quindi proprio fighissimi da quel punto di vista, si chiamano Cantor i mech gialli, quindi da quel punto di vista è veramente figo, soprattutto se considero che gli scacchi sono un gioco che a me è sempre piaciuto, lo giocavo anche a livello competitivo quando ero un pochino più piccolo, e ho sempre voluto evolvere dagli scacchi, e molti dei giochi che stanno uscendo adesso di strategici a turni puntano proprio a quello, ad avere unità diverse per poter evolvere quello che è il gioco iniziale degli scacchi.
E voi cosa ne pensate? Avete giocato Wargroove? Vi è piaciuto? Avete trovato il gioco interessante come l'abbiamo trovato noi? Pensavate di trovare qualcosa di diverso? Oppure avreste cambiato qualcosa, come diceva Issa adesso? Fatecelo sapere con i commenti, con i vocali, in tutte le piattaforme in cui ci trovate.
Con questo è tutto, vi ricordiamo ancora lo sponsor Humble Bundle, che ci sta a fare un richiamino anche alla fine, e il codice che potete usare, punto di domanda partner uguale East Brave, da linkare in fondo a tutti quanti gli URL che utilizzate su humblebundle.com. quindi ci vediamo alla prossima. Io sono Ace
e io sono Yuga.
Namaste and be brave. Ba 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 ba